Il commento di questi giorni è quello del partito della nazione che si fa i complimenti da solo. Cantone, appunto l'autorità nazionale anticorruzione, dice che Milano è capitale morale sostanzialmente facendosi complimenti per il lavoro svolto e dimenticando sostanzialmente che fino a pochissimi mesi fa non soltanto i vertici di Expo ma anche i vertici di infrastrutture lombarde, della rete ferroviaria eccetera eccetera sono stati toccati in maniera molto forte con perquisizioni e arresti fino ai massimi livelli, dimenticando che alcuni degli uomini di fiducia di Giuseppe Sala, da Angelo Paris, che era il vice capo di Expo, in poi sono stati sostanzialmente fatti fuori, dimenticando che Piero Galli, uno degli uomini più importanti della comunicazione di Expo, è stato scoperto pochissime settimane fa con dei precedenti mai dichiarati, parliamo di fatti risalenti qualche anno fa, gli anni di Tangentopoli, mai dichiarati, scoperti all'ultimo, e nonostante questo ebbe il via libera, dimenticando che la presidente stessa del Padiglione Italia e di Arexpo Diana Bracco, anche lei con dei carichi pendenti piuttosto importanti, ha sostanzialmente avuto il via libera per proseguire il proprio lavoro senza alcun problema. Quindi da una parte Milano diventa la capitale morale non per un lavoro che ha funzionato, ma diventa la capitale di un modello, il modello in cui da una parte ci sono due pesi e due misure, c'è chi per reati d'opinione o semplicemente per un'opinione non può neanche fare ingresso nel sito espositivo e c'è chi avendo ruoli di responsabilità via via più alta invece ha la possibilità di vederli condonato un po' tutto, perché in fondo insomma appunto la moralità sta nel fare grandi reati e saperseli permettere. D'altra parte c'è la figura di Giuseppe Sala, proprio, diciamo così, il macchinista di Expo. Giuseppe Sala è uno che in questo momento, in questa fase politica, è corteggiato sia dalla destra che dalla sinistra per le prossime elezioni comunali, in particolare da Renzi, lui giustamente, furbescamente si attacca al cavallo che ipotizza come quello vincente. E quella che si presenta, diciamo così, agli occhi dei cittadini che andranno a votare è una sinistra che in pochissimi giorni ha dimenticato tutto quello che ci ha raccontato per anni. Abbiamo sentito per anni parlare delle primarie come grande conquista democratica, come grande modello di democrazia della sinistra. Avevamo sostanzialmente da un mesetto e mezzo delle primarie avviate con dei candidati noti del centro-sinistra. A un certo punto, sdoganato Giuseppe Sala, chiuso Expo, Renzi fa il suo endorsement e sostanzialmente si sta tutto archiviando. Siano si è sostanzialmente già ritirato, Maiorino sta trattando per avere comunque una seggiola da qualche parte, di Boeri o di altri insomma ipotetici candidati del centro-sinistra non si parla più, del candidato sconosciuto promosso la candidatura così promossa dal sindaco uscente Pisapia è andata un po' a scomparire e l'ipotesi più probabile è che Giuseppe Sala, amministratore delegato di Expo, corteggiato da Berlusconi da una parte e da Renzi all'altro, diventi l'unico, dopo essere stato commissario unico, diventi candidato unico del centro-centro-sinistra della città. Tutto ciò c'entra evidentemente relativamente con Expo, ma illumina su quanto sia pervasivo questo modello, chiaramente un modello emergenziale e commissariale, di questo abbiamo avuto occasione di parlare, nel senso che viene così recepito nei suoi peggiori gangli dallo Sblocca Italia e da altri provvedimenti emergenziali, quali quello della gestione appunto dello stesso Giubileo. Non dimentichiamo che proprio in fatto di Giubileo, da una parte alcuni degli uomini forti di Expo saranno utilizzati nella gestione, dall'altro il prefetto di Milano, Paolo Tronca, è stato appena promosso proprio per andare nella capitale da moralizzare. Quindi vediamo che da una parte i meccanismi di funzionamento, dall'altra gli uomini che passano da Expo sono stati, vengono poi traghettati in direzione di posti di responsabilità politica o in direzione della capitale. C'è poi il tema, quello sostanzialmente, da un certo punto di vista forse il più importante, che non è quello dei balletti, delle cifre, dei numeri, anche perché questi si possono scoprire soltanto al 31 dicembre, a chiusura, diciamo, dei bilanci degli enti coinvolti, e di certo non adesso, ma è quello del lavoro, perché il grosso della partita di Expo, al netto di tutti gli interessanti discorsi sugli immaginari, eccetera, eccetera, è proprio quello della legacy, come chiamano loro l'eredità, e si parlava di 200.000 posti di lavoro.
Oggi vediamo Corriere torna sulla questione, dopo Expo dal governo in arrivo 40 milioni, Renzi parla di una visione Milano 2040, che la cui legacy appunto è la sfida entusiasmante del tema del cibo e della sostenibilità ambientale. Sono tanti 40 milioni dopo quelli che sono le spese che ci stanno dietro a questa operazione qua, a questa esperienza qua.
Bisogna pensare che soltanto per, come dire, per fortificare la comunicazione ne sono stati spesi 50, cioè per coinvolgere i media nel discorso Expo. Quindi vabbè, sono una cifra ridicola, ma soprattutto sono una cifra che non ha alcuna attinenza con la realtà, nel senso che noi non sappiamo nemmeno effettivamente quanto sia stato speso per fare Expo e le opere connesse.
Comunque nell'ordine di qualche miliardi. Di miliardi.
Certamente,
No, perché uno legge
40
milioni.
L'ordine di scala è un altro, diciamo che soltanto per la costruzione del sito prima e per la sua gestione e manutenzione durante parliamo già di 2,5 miliardi. Questo dai costi di previsione, che poi ovviamente, come sappiamo, nei piccoli casi sono lievitati, come nel caso del Padiglione Italia raddoppiati, o hanno portato a buchi di bilancio. L'esempio più banale che mi viene in mente è quello degli spettacoli culturali teatrali del Cirque du Soleil, che costa 8 e porta a casa 6 e qualcosa, e quindi è evidente che quelli sono già 2 milioni di buco. Quindi diciamo già quelli sono miliardi, ma il problema è che Expo, come tante volte si è ricordato, è stato anche il volano, l'acceleratore di altri progetti, in particolare di carattere infrastrutturale, autostradale. Nel fallimento di quei progetti e nel fallimento della
come la Brebemi, Expo, per esempio.
Come la Brebemi, ma come la Pedemontana, in cui fino a pochissimi giorni fa si viaggiava addirittura gratis per promuoverne il pedaggio e quindi si pagava con le tasse il pedaggio, oggi entra Cassa Depositi e Prestiti. Quando noi ci diciamo che entra Cassa Depositi e Prestiti, cioè quando si chiede un intervento allo Stato, significa che mediante i bollettini postali stiamo investendo altri soldi per coprire dei buchi di bilancio, comunque il fallimento del modello del project financing. Quando parliamo di defiscalizzazione, la stessa cosa. Quando parliamo di posti di lavoro promessi 200.000 e che non sono mai arrivati, parliamo insomma del fatto che evidentemente i soldi investiti in questo tipo di iniziative non hanno avuto un ritorno a cascata distributivo prima che redistributivo sui territori. E quindi a questo punto di vista il fatto di sparare il 2040, come dire, è anche un modo un po' per non affrontare i problemi. Quando Expo si immaginò, si progettò soltanto pochissimi anni fa, nel 2006, nessuno aveva idea della crisi. Non c'era stata quella previsione lì. E quindi era pensato come un Expo faraonico, come le altre peraltro, da 40, 50, 60 milioni di persone. L'Expo della crisi ha avuto poi un tono completamente diverso. E sono passati solo 7 anni. Figurarsi parlare oggi di Milano 2040, come dire, significa sì abbracciare un sogno che però insomma non è esattamente dietro le porte.
Sì, per chiudere, l'hai un po' affrontato già tu prima, diciamo che in realtà c'è un'assoluta continuità tra modelli di città, di economia e di gestione della stessa, perché fa un po' ridere questa contrapposizione tra una Roma, diciamo, in preda alla corruzione e alla decadenza e una Milano capitale morale. Tu prima hai ricordato tutti le pendenze o le cose in cui sono coinvolti i maggiori responsabili organizzatori dell'Expo, ma in realtà se noi andiamo a vedere la Roma del Giubileo, come la Torino delle Olimpiadi o dei grandi eventi, sostanzialmente è un modello che si rincorre e che fa poi di questi grandi eventi non solo un grande investimento a perdere di denaro pubblico, ma anche un modello di vetrina della politica e del personale politico che poi va a governare i territori, diciamo, spesso a scapito di tutto il resto.
Sì, in più con magistrati e poliziotti garanti di tutta questa kermesse.
Sì, ecco, la cosa più interessante è che in questi mesi, e la cosa è stata raccontata anche a mezzo stampa in maniera abbastanza eloquente, c'è stato un accordo di non belligeranza, cioè durante i mesi di Expo bisognava evitare, come dire, casini inappropriati, sia sul fronte della protesta e quindi, come dire, lavorare alla repressione che verrà senza però inceppare nei mesi caldi, come dire, la vetrina, appunto la bellezza, insomma, di questo tipo di happening. Quindi ritardare, lavorare sotto banco e ritardare per poter poi intervenire dopo nella conclusione di quel processo di normalizzazione avviato appunto nel 2007. Dall'altra parte non bisognava far casino, perché durante Expo, insomma, se c'era proprio da colpire qualche singolo, sì, ma giustificandolo con la teoria della mela marcia, ma non si poteva, come dire, intervenire in maniera forte sugli appalti, sul modello di governance, sulle carriere, a rischio di mettere a repentaglio, coinvolgendo appunto, come dire, rallentando il percorso al punto di mettere a repentaglio la preparazione del grande evento. E c'è stato un accordo da questo punto di vista tra Expo, magistratura e politica, con, evidentemente con l'appoggio poi appunto di quegli stessi media prezzolati con i soldi nostri. Ora questa cosa qua si chiude in qualche misura, cioè una volta non chiusi tanto i tornelli, i cancelli, ma una volta chiuso il discorso su Expo, qualcosa verrà fatto e quindi arriveranno dei conti da pagare, sia per alcuni dei più, dei più disinvolti tra gli Expo ottimisti, e sia per chi invece ha detto di no, per chi ha messo in campo, insomma, ha messo in gioco i propri corpi contro tutto quello che stiamo raccontando oggi. E questa cosa è interessante perché, al di là, diciamo, del punto di vista repressivo, quell'accordo in qualche misura ha tutelato tantissimi dei soggetti coinvolti e rischia di diventare un modello per altre occasioni di questo tipo. Cioè, la capacità del grande evento è proprio quella di fare una proposta ai territori che poi può essere raccolta anche in occasioni relativamente meno importanti, ma che può diventare, insomma, un nuovo meccanismo di gestione della cosa pubblica, quando la cosa pubblica è, come dire, più importante di tutto il resto. E, insomma, su questo probabilmente bisognerà interrogarci, perché l'eccezione non investe esclusivamente l'ambito del contratto nazionale, del lavoro non retribuito, dell'intervento dello Stato a salvataggio, insomma, di questa o quella impresa nociva disperata, ma investe anche immediatamente l'ambito, della gestione della cosa pubblica.